File 19. Pagina 72. Capitolo 15. Incontro con mio padre. Il campo di Allach ci aspettava nuovamente dopo 3 mesi di lontananza. Erano le prime luci nella fredda mattinata di quel 4 ottobre quando si aprì il portale d'ingresso per la seconda volta. Eravamo ridotti in pietose condizioni. Barcollavamo, inciampavamo, e quando qualcuno cadeva, i primi lo calpestavano quasi sempre, senza vederlo, finché gli altri non lo sollevavano prima che intervenisse il bastone del capò. Ma tanti erano prima morti, e molti non potevano essere rialzati né con l'aiuto che si tentava di prestare, né con il randello. Il campo di Markir, che il viaggio, avevano dimezzato il numero dei detenuti. Su 23 compagni di Ronchi, solo 12 erano rientrati nel lager bavarese. Dopo l'appello e la conta, ci portarono alla doccia e quindi alla rasatura del nostro capo, unto successivamente, come al solito, con il fetido liquido disinfettante che bruciava come il fuoco. Si passò poi a risistemare la capigliatura con il segno della Strasse e l'ignobile vistosa criniera di distinzione. Dovemmo rimanere quasi 4 ore nudi sull'impiantito, tremanti per l'aria fredda che penetrava dalle finestre completamente aperte in attesa della vestizione. Finalmente ci consegnarono altri indumenti: giacca, pantaloni rigati di un orribile tessuto che graffiava la pelle e dava sempre la netta sensazione che persino i pidocchi fossero con la croce uncinata e avessero ricevuto l'ordine di portare attacchi improvvisi sulla residua pelle che copriva lo scheletro ed offriva un facile campo di tortura. Il campo era sovraffollato, essendo diventato base di arrivi e di partenze. L'arrivo era dovuto allo smantellamento e allo sgombro di altri campi per l'avanzare degli alleati da Oriente e da Occidente. Le selezioni erano all'ordine del giorno e le partenze avevano per la maggior parte come destinazione il vicino forno crematorio di Dachau. La sera ci mandarono in baracche adibite a quarantena o lazzaretto. Durante la notte il lamento di qualcuno si faceva ancora sentire ogni tanto, anche dopo il grido ossessionante del Rue impartito dal capò. Su ciascun ripiano nei castelli si giaceva in 8 persone, sicché, pur trattandosi di scheletri, il giaciglio era troppo stretto, le scapole, le ossa del bacino non si potevano restringere. Solo coricandosi di fianco si otteneva un po' di posto, ma per quanto stessimo pigiati come sardine, spesse volte si udiva il tonfo di qualcuno che rotolava giù, morto, stecchito. E per una notte, quello che gli stava accanto era un fortunato, in quanto poteva distendersi meglio. Il nuovo giorno cominciava già con delle scene incredibili. Il campo viveva in una specie di quarantena per via della dissenteria, del tifo, della tubercolosi, dello sfinimento generale. Finanche il tempo concesso alla mattina dopo la sveglia era predeterminato con l'intento di procurare altri morti. In mezz'ora occorreva sbrigare tutto, dal giaciglio ai bisogni fisiologici. Ma le latrine, 5 o 6 in tutto, erano super affollate. Molti si mettevano in fila gridando ai compagni di fare posto. Una parte che aspettava giaceva a terra e si contorceva dalle convulsioni. Altri ancora stavano accovacciati accanto alle pareti ed evacuavano quando non ne potevano più. Mi capitava di vedere talvolta miseri stracci umani strisciare a carponi a malapena fino alla latrina, ergersi improvvisamente in piedi, guardare con occhi vuoti il nulla e crollare a terra, morti. In quei giorni di strana e d'indulgente astensione dall'obbligo quotidiano del lavoro, rotta solo dai soliti incessanti appelli e contrappelli, dal comando del «Mützen ab, Mützen auf» a non finire, non c'era detenuto che non ricordasse all'amico, al compagno, Il sogno fatto nella notte tra tavole ben imbandite, pranzi luculiani, dove si affondava con tutto il corpo a dispetto di ogni forma di galateo. Anch'io, in verità, sognavo e riferivo al Candotto, al Tomasin, ai fratelli Musso, questi ultimi entrambi piemontesi, della polenta e del latte, e che la prima razione mi era servito dalla mamma e la seconda dalla nonna. E quell'odore del latte, quel profumo di polenta, lo sentivo perfino nel fetore delle latrine. Al pensiero le budella mi si contorcevano. La fame era tanta, una sofferenza mostruosa, la cosa più atroce che un essere umano possa provare. Ti rode dentro, ti scava, ti torce lo stomaco, le viscere, ti percuote il cervello, ti dà il senso di cedimento di ogni energia, ti vuota la mente, manifestandosi in forma di violenza, di cannibalismo, perfino di delitto. Lo stomaco era assuefatto da lunghi mesi, ormai incapace di altre sensazioni che non fossero una brama cupa e costante. Durante il giorno si frugava in ogni angolo del campo, alla ricerca di immondizie, nella speranza di trovarvi una patata marcia o comunque qualcosa da mangiare. Al momento del Essen, dopo la consueta brodaglia nauseabonda a base di rape, verdure essiccate, c'era il Nachschlag, cioè il colpo dopo, oppure l'aggiunta. Non vi era regola. Non era un premio. Non si facevano file. Il Nachschlag veniva gridato dal capo all'improvviso. Chi conservava un filo di ragione fingeva di non udire, di non capire, e si allontanava. Pensava che era già un problema riuscire a trattenere nello stomaco quella brodaglia per il pericolo della dissenteria. Ma qualcuno, magari per placare i morsi della fame, accorreva al richiamo, perché sapeva che in fondo al Kübel rimaneva la parte più densa. Molti ammonivano non correre rischi, ma inutilmente. Quando il capo lanciava il suo urlo di richiamo, era un precipitare furente, una corsa folle di molti. Anche alcuni di coloro che erano stati serviti per ultimi si precipitavano per ricevere la razione supplementare, si facevano avanti a spintoni, a gomitate, ingerendo quella brodaglia ancora in corsa. Ma il capo li vedeva e si divertiva, affondando la pesante mestola nel bidone per poi abbatterla pesantemente sul cranio dello sventurato che aveva vissuto l'illusione di potersi saziare. Nei giorni seguenti, armato di scopa e fingendo di attendere ad un servizio, avevo visitato e girato quasi tutte le baracche alla ricerca di mio padre. Era difficile trovare in mezzo a quel mondo cosmopolita dove tutti erano uguali per abbigliamento e struttura fisica. Mi rivolsi a parecchi italiani che conoscevo già prima della partenza per Markic, ma non trovai risposta. Finalmente, dopo qualche tempo, incontrai Orazio Filippin di Ertocasso, e siccome lo sapevo amico e compagno di mio padre, gli chiesi notizie e dove avrei potuto trovarlo. Fu lui a farmelo incontrare. Si trovava all'interno della Stube 5, assieme a Santo. Fu un incontro molto difficile ed imbarazzante. Nonostante fossero passati 3 mesi dall'ultima volta in cui ci eravamo visti, e nonostante lo avessi cercato continuamente negli ultimi giorni, non ebbi molto piacere nell'incontrarlo. Era quasi diventato un altro, e provai anche una strana sensazione di riluttanza nel vederlo. Non so cosa dissi non appena lo vidi, ma non c'era molto da dire. Le mie ultime settimane erano state sicuramente simili alle sue, gli episodi gli stessi. Il nostro essere non era cambiato se non nel fisico, nell'appesantimento e nell'offuscamento dei nostri desideri, delle nostre reazioni. Parlare fra di noi era inutile, penoso. Mi prese a raccontare di sé, del tempo passato nel lager. Il solito dramma, tutto fatiche, fame, frustrazioni, umiliazioni e percosse continue. Soffriva di dissenteria ed inoltre era colpito da edema alle gambe e ai piedi. In contrasto col resto del corpo, ormai avviato alla consumazione, le caviglie e i piedi erano gonfi in maniera impressionante. Se si premeva un dito sulla livida pelle, vi rimaneva a lungo il segno, come se il dito affondasse nel burro. Era convinto di avere i giorni contati e io mi diedi da fare per incoraggiarlo. Cosa avrei potuto dirgli? Mi rendevo conto che il suo stato fisico era davvero grave. Bastava guardarlo per capire che anche lui si era ormai lasciato andare. Gli dissi, senza convinzione, di tenere duro ancora un po', che gli alleati erano vicini e sarebbero giunti in tempo a salvarci. Mi guardò inebetito, come se avesse voluto dirmi che la morte sarebbe giunta prima. Lo salutai, lasciandolo dove l'avevo trovato, nel suo angolo della baracca, fra i suoi rifiuti e il suo essere spento. No, non era più mio padre quello che aveva appena abbandonato. Non poteva esserlo. La mente incominciava a farsi deserto. Quando uscì, mi sentì presente solo a me stesso, col cervello ridotto alla dimensione del misero corpo. Respirai a fondo e mi allontanai, pensando a quello che dovevo fare. Anche di quel periodo, un solo mese di permanenza ad Allach, ricordo diversi momenti. Uno in particolare mi colpì: la morte di Armando Russian, di Ronchi. Lo conoscevo già per un altro fatto accadutogli prima del suo assassinio. Portava occhiali con lenti molto spesse e un giorno, non avendo capito un ordine tedesco, fu scaraventato a terra e gli occhiali calpestati. Con una pazienza certosina, il Russian aveva raccolto le lenti frantumate ed era riuscito a riformarne una, coprendo l'altro occhio con uno straccio. Comunque i riflessi appannati che dimostrò di avere in quell'occasione gli furono successivamente fatali. Spinti dalla fame, molte volte i detenuti andavano a rubare la razione dalle scodelle dei cani degli SS, alla Hundstaffel, il canile. Veri specialisti erano diventati i russi, che si organizzavano in quattro o cinque. Mentre due fungevano da palo, un altro distraeva i cani e l'ultimo sottraeva le ciotole degli animali. Ci provò anche il Russian, che però, sconvolto dai morsi della fame, agì senza guardarsi attorno e premunirsi da possibile minaccia. Fu visto, prontamente afferrato e bastonato a morte. Pagina 74.